Va bene, questa mattina abbiamo, Michele ha aperto questo culto trattando anche un tema molto importante del quale abbiamo letto da Isaia, che Dio ha dato la sua parola affinché abbia un giusto risultato sul creato, sulla storia. Abbiamo visto di molte promesse, la Bibbia è un libro di molte promesse, alcune si sono realizzate ma alcune non si sono realizzate. E tante volte parliamo promesse. E Isaia 53 apriva il capitolo con questa domanda: chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? E una di queste promesse, che è stato anche un tema della Santa Cena, nel quale Gesù dice di prendere questi simboli affinché io ritorni. Il ritorno di Gesù Cristo è una di queste promesse ed è un tema molto importante che forse come Chiesa non abbiamo spesso approfondito. È un tema molto importante per la vita cristiana e sia come tema per l'evangelizzazione nel mondo. Il tema del ritorno di Gesù Cristo però è un tema molto controverso, perché come vedremo nel passo di oggi c'è molta discussione sia all'interno della Chiesa e sia all'esterno, nel senso che, come vedremo, può essere oggetto di critica. E così oggi, nelle prossime volte, vedremo questo tema, come viene affrontato, un tema che voglio portare alla luce, alla luce degli studi che faremo sul libro di Zaccaria, ma anche nella mia lettura personale, il Primo Tessalonicesi, mi sono imbattuto con questa realtà. Ma oggi vedremo un altro testo che parla di questo tema. Andremo in Pietro, nella seconda epistola, dove lui affronta questo tema della certezza della seconda venuta di Cristo. E la Chiesa del Signore ha sempre vissuto, o dovrebbe vivere, in previsione del suo ritorno. Sappiamo che il ritorno di Gesù porterà finalmente, radunerà il suo popolo redento, distruggerà tutta la malvagità e stabilirà il suo regno glorioso. E dobbiamo vivere in quella speranza, come tutti i credenti hanno fatto prima di noi e come dovranno fare i credenti dopo di noi, se il tempo ancora lo permetterà. Paolo dice che viveva in questa speranza della venuta e del ritorno del Signore Gesù. E quella speranza, secondo la parola di Dio, è una grande motivazione. In effetti potrebbe essere la più grande di tutte le motivazioni per la nostra gioia, per il nostro servizio e per la nostra ricerca di santità. In pratica, il cristiano dovrebbe vivere sperando che Gesù torni presto. Che con lui finalmente arriverà la sua ricompensa da dare a coloro che si sono ravveduti, che con lui arriverà la gioia eterna in una certa misura e in un certo modo basata sul livello di impegno e di fedeltà nella quale abbiamo esposto le nostre vite. Guardiamo alla venuta di Gesù Cristo perché, se vuoi, ci riferiamo anche alla fine dell'influenza di Satana. Gesù stabilirà il suo regno, stabilirà il suo dominio. E pensate, noi vogliamo amare e vogliamo servire questo Gesù, questo re che sta per tornare. Per questo regno che porterà eterna giustizia in un luogo in cui il peccato sarà definitivamente assente. Quindi la venuta di Gesù Cristo è il grande evento, è il futuro, è il grande obiettivo, il grande scopo, il grande culmine della storia di tutto il creato. E il ritorno di Gesù Cristo ha un potenziale così grande, come detto, per motivare spiritualmente la vita della Chiesa. Però, al tempo stesso, è anche vero che Satana lavora molto duramente per negare questa seconda venuta. Se Satana riesce effettivamente a fare in modo che distogliamo in qualche modo l'attenzione su questo ritorno, o se riesce a negare la realtà, allora rimuove la speranza spirituale e ogni motivazione a credere nella verità. Non dobbiamo essere sorpresi che nella storia della Chiesa Satana ha sempre agito al suo interno affinché qualche, come vedremo, maestro, qualche falso maestro, scettico, pensava che il suo ruolo fosse di negare questa verità. La Chiesa ha sempre dovuto sopportare, combattere contro la negazione del ritorno di Gesù. Oggi viviamo alla luce di questo tempo e c'è una parte di Chiesa che dice che spiritualizza questo ritorno. Afferma che il significato del regno di Cristo non è altro che Cristo che governa nel tuo cuore e che Gesù non tornerà più su questa terra. La realtà non sarà diversa da quella che viviamo ogni giorno e che continueremo a vivere e morire, diciamo, in un ciclo continuo e infinito. E questo genere di pensiero rimuove la grande speranza, questa grande forza motivante, ed è una minaccia alla vita, all'energia, all'impeto, alla spinta, allo zelo e alla passione che la Chiesa dovrebbe riversare invece se motivata da questa dottrina. E per non pensare che si generalizzi, ci sono molti uomini oggi e nella storia che sono stati fortemente influenzati invece da questi falsi insegnanti. E ho avuto modo di leggere alcuni riassunti di alcuni pensieri, forse dei nomi che a noi non dicono molto, non sono molto conosciuti, ma riassumerò un po' il succo di questo insegnamento. Come detto, alcuni di loro sostengono che il regno di Dio viene nell'individuo che entra nell'anima e lo afferra. Non c'è una seconda venuta e non c'è un futuro regno. È solo una realtà spirituale nel presente. Un altro dice che dal momento che il Signore non è tornato sulle nuvole durante i primi anni del primo secolo, aspettarsi che lui torni così nel XXI secolo è contrario al cristianesimo primitivo, che è poi il vero cristianesimo. Un altro afferma che la dottrina della seconda venuta di Cristo è semplicemente un mito. Karl Barth, forse un nome un po' più famoso, dice che la venuta di Cristo non deve essere intesa nel senso letterale. Rudolf Bultmann, un altro abbastanza famoso, ha concluso che tra gli elementi mitologici del Nuovo Testamento che devono essere reinterpretati e quindi non più presi alla lettera, ci sono i seguenti: il paradiso, l'inferno, la resurrezione di Gesù, la seconda venuta di Cristo e il futuro giorno del giudizio. Addirittura lui afferma che questo pensiero si trova nelle parole di Paolo e in un certo modo dice che quello che Paolo afferma è una escatologia mitica e che quindi anche Paolo deve essere in un certo modo reinterpretato. Altri sono, come detto, ambigui nella sua venuta, ambiguo il giorno di giudizio e ambiguo a una futura resurrezione dei credenti e ambiguo un nuovo paradiso e una nuova terra. E potremmo continuare chissà un lungo e triste elenco. Questi uomini hanno influenzato la moderna teologia contemporanea e la loro linea di fondo, se vogliamo, è che negano la seconda venuta di Gesù Cristo e al tempo stesso negano il giudizio di quel giorno del Signore. E potresti dire, perché ci stai dicendo questo? Perché è molto importante per noi capire quello che il passo di oggi Pietro ci porta davanti ai nostri occhi. A quel tempo, mentre Pietro sta scrivendo, c'erano già dei falsi maestri che affliggevano i credenti e che in un certo modo, dopo 2100 anni, 2000 anni ancora viviamo, affliggono la Chiesa. Allora, quando Pietro scrive, questi falsi maestri stavano 2000 anni fa negando il ritorno di Cristo e il giudizio. E come detto, ancora oggi viviamo sotto questa influenza. E a quel tempo era l'apice di queste eresie. E Pietro si dà molta cura di controbattere questo insegnamento perché ritiene che questo insegnamento ha un potenziale dannoso e distruttivo. Ora dobbiamo sapere che Pietro sta scrivendo questa breve epistola per aiutare i cristiani a discernere questi falsi maestri, a dare insegnamenti di dottrina affinché abbiano risorse spirituali per superare l'influenza di queste cattive informazioni. Pietro affronta i falsi maestri così come dobbiamo farlo noi oggi e come ogni chiesa ha dovuto fare per ogni sua generazione. Praticamente c'è sempre stato qualcuno che negherà la realtà di questa verità. E così vedremo questo passo, ma vedremo un passo nel quale Pietro illustra una sorta di dibattito tra quello che sostengono questi falsi maestri e quello che lui sostiene come verità. Pietro, ed è un passaggio incredibile, e vedremo cose e impareremo cose che forse non abbiamo mai riflettuto prima e seguiremo via via questo passo. Questo dibattito ha due aspetti. Da una parte ci sono gli schernitori che dicono contro la seconda venuta di Gesù e dall'altra parte ci sono le argomentazioni invece a favore di Pietro. Ma apriamo, come detto, in seconda Pietro, andiamo al capitolo 3 e leggeremo dai versetti dal 3 al 10. E Pietro scrive: carissimi, questa è già la seconda lettera che vi scrivo e in entrambe io tengo desta la vostra mente sincera facendo appello alla vostra memoria, perché vi ricordiate le parole già dette dai santi profeti e il comandamento del Signore Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli. Sappiate questo prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Ma costoro dimenticano volontariamente che nel passato, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua, che per queste stesse cause il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì. mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Ma voi, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa. Per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano a ravvedimento. Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno e la terra e le opere che sono in esse saranno bruciate. E in questi pochi versetti abbiamo questo dibattito e vedremo un po' come Pietro affronta la cosa. Vedremo questa mattina, ci concentreremo semplicemente in due versetti, nei versetti 3 e 4. E il dibattito ruota intorno a una domanda di questi falsi maestri. Dov'è la promessa della sua venuta? Oppure potremmo dire, che fine ha fatto la sua promessa di tornare? O per dirla in un tono più sprezzante, dov'è Gesù che tutti voi avete detto che sarebbe tornato? Pensate quale arroganza hanno questi uomini che negano questa verità. Dubitano della verità della parola di Dio scritta che in un certo modo avevano letto e a proposito sono degli uomini che agiscono dentro la Chiesa. Conoscono la scrittura, ma la stanno negando. Negano anche l'insegnamento degli apostoli stessi, di ciò che non solo hanno letto, ma di ciò che hanno sentito direttamente e che è stato tramandato. E quindi negano un po', in ogni modo, tutto ciò che sapevano. Sanno cosa diceva la scrittura e sapevano cosa gli apostoli insegnavano. Sono dentro la Chiesa e conoscono perciò di conseguenza le parole di Gesù riguardo a questo tema. In Matteo capitolo 10 versetto 23 Gesù aveva insegnato che quando vi perseguiteranno in una città fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il Figlio dell'uomo sia venuto. Perciò lo sapevano, sapevano che Gesù afferma più volte che doveva tornare. Conoscevano la diatriba che Gesù stesso aveva avuto con i capi religiosi riguardo a questo tema e conoscevano anche l'insegnamento che lui aveva dato diretto ai suoi. I suoi nel capitolo 24, sempre di Matteo, lo interrogano e gli chiedono: «Dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?» E lui risponde che subito dopo la tribolazione di quei giorni il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Questi falsi maestri conoscevano questi passi, conoscevano questo insegnamento, conoscevano quando Gesù dice «Vegliate, dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà». Sapevano anche quando nel capitolo 14 di Giovanni Gesù disse ai suoi: «Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sia io siate anche voi». E conoscevano anche la testimonianza in Atti capitolo 1 dell'angelo quando Gesù ascende al cielo e che prende parole e dice: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui l'avete visto andare in cielo. Come detto, questi falsi maestri conoscevano queste parole. Ma anche gli schernitori moderni, quelli che oggi lo negano, conoscono che queste parole sono contenute nella Bibbia. Lo chiamano mito, in un certo modo vanno reinterpretato per uscire dalla parola di Dio. La vogliono spiegare diversamente, la spiritualizzano, ma non c'è dubbio che Gesù abbia detto invece che lui sarebbe tornato. Non c'è dubbio che gli scrittori del Nuovo Testamento credevano veramente che quello sarebbe stato un evento reale. Questi uomini, che vengono definiti beffardi, dicono sarcasticamente: «Dov'è Gesù? Non dovrebbe tornare? O non dovrebbe già essere tornato?» Questa è una totale negazione dell'insegnamento di Cristo e degli Apostoli. E la loro tesi poggia su tre argomenti. E ci occuperemo quest'oggi dell'argomentazione di questi falsi maestri. E poi in futuro vedremo come Pietro risponde a queste tre argomentazioni. Al versetto 3 Pietro dice: «Sappiate questo prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi. E diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione». E guardate come Pietro definisce questi uomini. Li chiama schernitori beffardi. Ora, questa è la strategia che usano questi uomini. Usano il sarcasmo, la beffa e il ridicolo. Non sarai mica uno di quelli che credono a queste cose? Non sarai uno di quello che crede veramente alla lettera che Gesù tornerà? Non sarai mica un credulone che non usa il cervello? E questo tipo di intimidazione può funzionare e funziona perché diventa una nostra protezione emotiva a questo attacco. Questo tipo di azione che punta sul ridicolo, sulla beffa, sul sarcasmo, funziona su persone che non hanno una giusta conoscenza di questo tema. E potremmo dire davvero funziona, funziona molto. Nella Chiesa primitiva credevano che Gesù sarebbe tornato molto presto. Come detto, i discepoli stessi, seduti con lui sul Monte degli Ulivi, gli chiesero: «Dici quando avverranno queste cose, quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?» Infatti lui gli aveva promesso che sarebbe andato a tornare, l'abbiamo letto in Giovanni 14, a preparare un luogo, e che sarebbe tornato e che li avrebbe accolti. Pietro invece sapeva che lui non sarebbe stato in vita quando il Signore Gesù sarebbe tornato. Lo sapeva per certo. E potremmo dire: come fai a saperlo? Perché Gesù stesso gli ha detto che lui non sarebbe stato vivo in quel momento. In Giovanni capitolo 21, vi ricordate quando Gesù risorto appare dopo la pesca e parla con Pietro? Gli dice: in verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. Disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. In pratica, con questa frase gli stava dicendo: Pietro, tu morirai e morirai crocifisso. Ed è ciò che è avvenuto. Pietro sapeva che sarebbe morto, sapeva che non avrebbe visto il ritorno di Gesù Cristo. Ma nello stesso testo, sempre di Giovanni 21, Gesù disse anche qualcos'altro a Pietro. Dice che Pietro, guardando Giovanni, disse: «Signore, e di lui che sarà?» E Gesù gli rispose: «Se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi». Perciò stava dicendo: «Tu morirai, ma forse Giovanni sarà in vita per quando io tornerò. Se decido che lui sarà in vita, questo non è un tuo problema, tu fai, pasci le mie pecore». E così alcuni nella Chiesa primitiva credevano che Gesù sarebbe tornato nella loro vita. I loro cuori erano pieni di attesa. Lo possiamo leggere nelle epistole di Paolo. Paolo dice in 1 Corinzi capitolo 15 versetto 51: «Ecco, io vi dico un mistero, non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati». E Paolo si include, usando questo termine, in questo gruppo. In 1 Tessalonicesi capitolo 4 dice: «Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo mediante le parole del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati». E più avanti, al versetto 17, dice: «Per noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme a loro, sulle nuvole a incontrare il Signore». Non c'è dubbio che queste parole, che la Chiesa primitiva avesse un alto livello di aspettativa che il ritorno di Gesù fosse imminente. Giacomo, capitolo 5, versetti 8 e 9, dice: «Siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri finché non siate giudicati, ecco il giudice è alla porta». Perciò vivevano in questa aspettativa. Il Signore non disse quando sarebbe venuto, ma pensavano che sarebbe stato durante la loro esistenza. E non credo che ci sia stata una chiesa che vivesse in un'attesa così forte come quella dei Tessalonicesi. Infatti Paolo concentra molto del suo insegnamento in queste epistole. Paolo dice che per aspettare dai cieli il figlio suo che egli è risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira imminente. Nel capitolo 5 di Prima Tessalonicesi Paolo scrive: «Quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte». Vivevano in questa speranza, in questa certezza, in questa attesa, ma avevano a Tessalonica, incominciavano ad avere un problema. Alcuni di loro incominciavano a morire. Lo chiamano addormentarsi perché sapevano che era uno stato temporaneo. E quando iniziarono alcuni della Chiesa a morire, i cristiani divennero molto angosciati perché avevano pensato che tutti sarebbero stati vivi nel momento in cui Gesù sarebbe tornato. E hanno incominciato a preoccuparsi per quelli che erano morti. Avrebbero perso questi morti il ritorno di Gesù? Avrebbero perso il regno? Avrebbero perso perciò il paradiso? E questo tipo di domande hanno spinto Paolo a scrivere. Perché Gesù ritarda? C'erano molti cristiani che aspettavano che il Signore venisse presto e quando non è venuto sono stati coinvolti emotivamente, sono rimasti delusi. Pensate, qualsiasi promessa che ci venga fatta, che non viene mantenuta, che genere di sensazione produce in noi? Delusione. Non capivano cosa stavano succedendo e i loro fratelli intorno a loro stavano morendo. E quando i beffardi arrivano, iniziano a ridicolizzarli e a turbarli e gli dicono: «Signori, dov'è Gesù Cristo? Non dovrebbe già essere qui? Non avrebbe già dovuto succedere molto tempo fa? Guardatevi intorno, la gente sta morendo». Sfruttavano perciò la loro delusione emotiva e il loro trauma, e questo stratagemma è diventato molto efficace. Quindi Pietro dice loro: sappiate prima di tutto questo, devi capire determinate cose, devi capire come agiscono queste critiche, devi sapere del loro piano, ed è questa la cosa principale per fronteggiare queste voci che arrivano alle nostre orecchie. È una priorità che tu sappia come cercheranno questi uomini di rubare la tua speranza, perché se possono rubare la tua speranza, possono togliere la tua motivazione e la tua gioia. Satana, come detto, lavora molto duramente per togliere quella speranza, e i cristiani devono sapere che Satana farà lo sforzo per deridere la seconda venuta di Gesù. Eccoci infatti qua, dopo 2000 anni, e quando ancora oggi ci sono beffardi che prova a dire loro nel mondo: Gesù sta tornando. Perché hai timore di usare questo tema qua? Perché useranno lo stesso ridicolo per dirti: ancora credi a queste storielle? Le persone nel primo secolo erano sconvolte dal fatto che questo non si fosse realizzato. E oggi, dopo 2000 anni, non potremmo sentire qualcuno dire: dai, questa storia è una bufala. E forse, magari per coloro che un po' hanno, diciamo, un po' di influenza di cristianesimo, diranno: dai, è una cosa solo spirituale, è un regno nel tuo cuore e basta. Viviamo la nostra vita e moriamo e poi andremo in paradiso e non ci sarà mai una seconda venuta di Gesù, non c'è nessun regno e non ci sarà una vera ricompensa. Semplicemente è un mito. Pietro lo mette in questa prospettiva futura, dice al versetto 3, negli ultimi giorni, ed è una frase specifica che indica tutto il Nuovo Testamento, dalla prima venuta di Gesù alla sua seconda venuta, e non abbiamo tempo per analizzare questo termine qua, ma gli ultimi giorni sono questi 2000 e chissà quanti altri anni che dalla prima venuta di Gesù alla seconda. Nel Nuovo Testamento la frase «gli ultimi giorni» si riferisce a questo periodo, e oggi così sono tutti gli ultimi giorni. E Pietro dice: «verranno schernitori», per cui ha una profezia che si realizza. Dice che arriveranno, e pensate, non è una novità. Se anche andiamo nell'Antico Testamento, abbiamo la stessa realtà di schernitori che prendono in giro le promesse di Dio. Pensate quando Lot andò a parlare con i suoi generi in Genesi, dicendo: dobbiamo uscire da Sodoma perché sta arrivando una distruzione. Dice che i suoi generi parve che volesse scherzare, l'hanno preso in giro. In Isaia, tanto per citare un passo, il capitolo 5, versetto 19, sappiamo che i profeti andavano a avvisare il popolo, e qua abbiamo una frase registrata di scherno nel confronto di Isaia, che dicono questi uomini che per rifiutare il suo insegnamento dicono: faccia presto, affretti l'opera sua, che noi la vediamo. venga e si esegue il disegno del Santo di Israele affinché noi lo conosciamo. I beffardi dicono sempre, beh dai, vediamo se questa è una verità. Se davvero Dio è fedele, che si sbrighi e ci dimostri questa verità. In un certo modo è come se scuotessero i pugni in faccia a Dio, deridendo la prospettiva di cosa comporta questo ritorno, perché è un ritorno di giudizio. Ci sono sempre stati quelli che hanno deriso la minaccia del giudizio e deriso che questa è una realtà. Non c'è niente di nuovo. Ma Pietro dice che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi. Tentano di attaccare la realtà del ritorno e il giudizio di Cristo con il ridicolo. Non è un argomento intellettuale, è semplicemente a che fare con un'emozione. Non è un argomento che ha una logica. Si tratta semplicemente di intimidire qualcosa che viene ridicolizzato come una sciocca credenza per menti deboli, per coloro che non usano la testa. Gioca sulla delusione che siamo 2000 anni che aspettiamo una cosa che non si realizza. E questo funziona ancora oggi su alcuni che sono intimiditi da questi uomini che appaiono anche come famosi teologi. Ma notiamo un secondo loro argomento. Vanno oltre il ridicolo. Pietro denuncia perché fanno quello che fanno, perché stanno negando il ritorno di Gesù. Lo negano per un discorso di moralità. Gli schernitori beffardi, guardate il versetto 3, verranno schernitori beffardi i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi. Ecco il vero motivo del fatto, del perché stanno portando avanti questa tesi. Questi uomini, questi falsi maestri, stanno semplicemente smontando la promessa del ritorno di Gesù Cristo per motivare, per proteggere il loro stile di vita peccaminoso. L'obiettivo di questi schernitori è proteggere i propri desideri, la propria passioni fuori da quello che Dio consente. E se avessimo tempo basterebbe tornare al capitolo 2, dove Pietro li identifica come uomini dissoluti, gente sensuale, vanno dietro alla carne e ai suoi desideri impuri. Sono perversi nella loro condotta e sono così impenitenti da farlo durante alla luce del giorno. Pietro li identifica come uomini i cui occhi sono pieni di adulterio, cioè in pratica non cessano mai di peccare. Dice che hanno dei discorsi pomposi e vuoti e adescano quelli mediante i desideri della carne e le dissolutezze, quelli che si erano appena allontanati da coloro che vivono nell'errore. Negano e deridono la seconda venuta di Gesù. Perché? Perché vogliono perseguire il piacere sensuale della carne senza avere alcuna responsabilità, senza avere alcun timore di nessuna punizione, di nessun giudizio. Questo è il loro scopo. La loro beffa è costruita sulla loro moralità o immoralità. Vogliono in un certo modo ridefinire la teologia affinché la teologia supporti il loro stile di vita. Quindi sviluppano un pensiero per permettere le loro perversioni. E se credi nella seconda venuta e credi che il Signore stia tornando e tutti noi quel giorno dovremo dare un resoconto della nostra vita e che saremo ricompensati sulla base di ciò che abbiamo fatto. Se credi veramente a questa realtà, allora Giovanni nella sua epistola aveva ragione. Chi crede a questa cosa si purifica egli stesso. Perché quando Gesù tornerà, se crediamo veramente, noi non vorremmo essere colti impuri, ma puri. Ma se non voglio essere puro quel giorno, non voglio essere puro, se voglio vivere la mia vita dissoluta, seguire le mie passioni, allora devo liberarmi dalla responsabilità, da una responsabilità di un giudizio futuro. Quindi magari da un punto di vista cristiano posso parlare molto di grazia, parlo del regno interiore, ma non parlo di giudizio e di responsabilità. Non parlo del fatto che Dio è un giusto giudice che esige la santità e castiga il peccato. Vedete, la speranza del ritorno di Gesù significa che abbiamo una responsabilità per il modo in cui viviamo oggi. In un certo senso, la teologia liberale non è il prodotto della intelligenza, è il prodotto dell'immoralità, è il figlio diretto della passione. E lo sforzo per negare qualsiasi responsabilità a un essere superiore a noi. Vogliono con questa mitizzazione, con questa ridefinizione della scrittura, ignorare quello che Paolo scrive in Romani capitolo 1 versetto 18, che dice che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni ingiustizia. E ci sono molti pensatori moderni, e vi voglio leggere una sua, che non sono nella Chiesa, non hanno agito nella Chiesa, ma a livello di pensiero intellettuale hanno condizionato molto del pensiero che viviamo oggi. Dice che lui confessa: avevo molti motivi per non volere che il mondo avesse un significato. Di conseguenza ho cercato delle ragioni soddisfacenti per questa ipotesi. E dice che lui voleva essere liberato da qualsiasi senso di responsabilità in quello che lui faceva. Cercava un senso di liberazione da un certo sistema di moralità. Tra l'altro lui sosteneva fortemente, questo pensatore, l'evoluzione, molto del pensiero che è stato insieme a Darwin e a altri un grosso sostenitore di questa teoria. Perciò potremmo definire che il pensiero moderno, l'evoluzione stessa, non è figlia della scienza, è figlia della liberazione sessuale. Non è prodotto da persone che ci sono, che provano, che documentano da un punto di vista intellettuale, ma è prodotto, come abbiamo letto in Pietro, da persone che non vogliono alcuna responsabilità per il loro comportamento, non vogliono nessun giudizio, nessun Dio, in modo da poter vivere nel modo in cui vogliono vivere. Perciò è una questione, nella sua profondità, morale, non intellettuale. C'è una vera ragione che questi uomini hanno nel credere nell'ateismo, nell'evoluzione e nella teologia liberale. Perché tutto questo pensiero libera dalla responsabilità ed elimina il giudizio. E se credi in Dio, allora credi in un Dio amorevole che si siede, che sorride a tutto ciò che fai e ti perdonerà. Devi negare che Dio giudicherà il peccato se vuoi liberarti dal senso di colpa del peccato. Queste persone si spacciano come intellettuali, ma non sono intellettuali, sono immorali. Vogliono la liberazione, vogliono liberazione per la loro libertà, e vogliono un sistema, un pensiero, una filosofia accomodante. Così, con la negazione del ritorno di Cristo per giudicare, vogliono vivere una vita lussuriosa. Usano l'argomento del ridicolo e usano l'argomento del morale. Ma c'è un terzo argomento, perché usano anche delle ragioni intellettuali. Abbiamo letto al versetto 4 che Pietro riporta la loro sfida. Dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Ecco la loro argomentazione intellettuale. Cioè, cosa stanno dicendo? Stanno dicendo che Gesù alla fine non verrà mai. Perché? Perché non è mai venuto in tutto questo tempo. I falsi insegnanti, in un certo modo, ripercorrono la storia, usano questa revisione della storia per dire: beh, torna indietro, da quando i nostri padri si sono addormentati, in pratica, cosa è successo? Nulla. Non è successo nulla. Ovviamente il termine padri, ci sono vari pensieri, ma probabilmente sono i padri dell'Antico Testamento. In pratica stanno tornando alla Genesi e dicendo: guarda, tutto è sempre andato allo stesso modo. Torna indietro nel tempo e guarda la vita. Sì, cambiano le situazioni, ma in fondo Dio non è mai entrato nella storia. Non partono da un argomento recente, partono dal più lontano possibile per mostrare uniformità, per mostrare che le cose non cambiano mai, che nulla cambia, che c'è solo un lento, graduale processo che non cambia, immutabile. Quindi stanno dicendo: eventi così miracolosi come il ritorno di Gesù e il giorno del giudizio non è mai accaduto e neanche accadrà. Da quando i padri si sono addormentati, da quando sono morti le prime persone del creato, tutto continua esattamente com'era dall'inizio della creazione. E questa è un'argomentazione intellettuale e filosofica. Questa però è la filosofia del peccatore. In un certo modo sostiene ancora una volta l'evoluzione, perché dice che l'evoluzione dice che tutto sta procedendo con delle leggi inesorabili, che tutto sta andando avanti secondo un certo ritmo, non c'è Dio, non c'è nessun cambiamento e perciò non c'è nessun giudizio, non c'è niente. Se guardiamo alla storia, è un qualcosa che procede. Dicono: guardate indietro, l'abbiamo visto ed è andato così e quindi sarà sempre così. Continuiamo ad andare avanti allo stesso ritmo, le stesse cose si ripetono, perciò dobbiamo liberarci di questi pensieri. E Satana ha inventato questo pensiero molto presto. Non è solo un pensiero dell'evoluzione, perché già quando Pietro sta scrivendo dice: questi uomini già sostenevano questa tesi. Quando Pietro scrive, questi uomini stanno dicendo: è impossibile che questo avverrà, perché nella storia non è mai successo. Gesù non verrà mai, non ci sarà mai nessun evento catastrofico, non ci sarà mai un intervento di Dio così. Non c'è mai stato e non ci sarà mai. Perciò negano ancora oggi, e purtroppo i nostri ragazzi lo studiano a scuola, che Dio ha formato in un evento, se vogliamo, incredibile, in 6 giorni ha creato il creato. Ma ancora una volta i teologi liberali lo smontano dicendo: ma no, ma quello è un mito, lo dobbiamo prendere in senso letterale, non è successo che Dio abbia fatto questo. Negano tante cose che sfuggono nella Bibbia, sfuggono a una realtà che noi possiamo in un certo modo misurare con la scienza. Negano che il sole si sia fermato, ad esempio in Giosuè 10, vi ricordate, durante una battaglia? Negano che, ad esempio, l'ombra della meridiana sia tornata indietro, negano che il Mar Rosso si sia realmente separato, e negheranno quindi che Dio giudicherà. Per cui la loro sfida è: perché dovremmo aspettarci una cosa così? Cioè, è un mito. E a proposito, più a lungo il Signore ritarda il suo giudizio, più questi schernitori beffardi si sentono sicuri della loro visione della loro storia. Più il Signore ritarda e più loro dicono: vedi, abbiamo ragione. Il nostro sistema è creato e stabilito, è molto stabile e governato da leggi fisse. E in effetti dicono: non puoi credere alla Bibbia, le parole della Bibbia sono invece inaffidabili. E i peccatori, coloro che vogliono vivere la vita slegata da Dio, trovano la loro unica speranza in questa falsa fiducia. Guardano semplicemente il loro piccolo pezzo di tempo e traggono conclusioni su tutta la storia. Ma è un'illusione. Sono dei giochi mentali intellettuali per amore della loro passione e negano la verità delle scritture. L'evoluzione oggi è lo strumento del diavolo per tranquillizzare l'immoralità dei peccatori che non verranno a Dio. E questo è devastante. Se Satana riesce a convincere le persone a credere in questo sistema di cose, praticamente le ha tagliate fuori dall'evangelizzazione della Chiesa. E una delle cose che possiamo imparare dal libro di Atti è che è molto importante che noi scopriamo questa mattina che ci sono due tipi di strategia nell'evangelizzazione che la Chiesa primitiva applicava. Se guardi il libro di Atti, Atti capitolo 2, Pietro predicava a non credenti, però di cultura ebrea, usando la scrittura. In Atti capitolo 7 Stefano predica agli ebrei ancora con la scrittura. In Atti capitolo 8 Filippo parla all'etiope che stava leggendo la scrittura, spiegando la scrittura. Ovviamente stiamo parlando dell'Antico Testamento. L'evangelismo di quelle persone, di quel mondo, si basava sempre sulla scrittura, e anche Paolo, quando andava in giro per il mondo, dove entrava per primo nelle sinagoghe e spiegava la scrittura. Ogni giorno, ogni volta che il Vangelo veniva predicato, però agli ebrei veniva presentato alla luce della scrittura. Ma ogni volta che il Vangelo veniva predicato a un mondo pagano, la strategia cambiava. In Atti capitolo 14, Paolo, quando predica a un mondo pagano che lo riconosce erroneamente come Giove e Barnaba come Giove e Paolo come Mercurio, Paolo usa: fratelli, uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani come voi e vi predichiamo che da queste vanità, attenzione, vi convertiate al Dio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Paolo usava nella sua strategia per il mondo pagano la creazione. Non usava la scrittura, perché ovviamente la scrittura non era conosciuta da questi uomini. Ancora una volta in Atti capitolo 17, quando è a Atene, nell'Areopago, con un gruppo di filosofi, come si relaziona con questi uomini? Dice: orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve l'annuncio, il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso. In pratica abbiamo un meraviglioso esempio di come ci dobbiamo approcciare verso nell'evangelizzazione del mondo pagano, presentando il Dio della creazione. E quindi come pensi che Satana userà preparerà invece il mondo a questo attacco della Chiesa? Attraverso l'evoluzione, perché allora, quando nella testa delle persone non esiste nessun Dio della creazione, allora non abbiamo nessun ponte verso questo mondo, non abbiamo alcun accesso. Se Satana riesce a far credere a tutti a questa menzogna, che ripeto non è stata raggiunta dall'intelletto ma da un desiderio di libertà di peccare, allora può ostacolare in modo significativo l'evangelizzazione di queste persone. E sappiamo che noi viviamo in questo tempo qua, ci relazioniamo non con il mondo ebraico, con la scrittura, ma con un mondo che non conosce la scrittura. Dobbiamo avvicinarci alla nostra società e dire: guarda il mondo intorno a te, non ha senso se Dio non esiste e voglio presentarti chi è questo Dio. È così che dobbiamo evangelizzare i pagani. Ma se tutto questo mondo è convinto che tutto si sia creato dal nulla, siamo bloccati, non abbiamo più alcuna argomentazione. Perciò i falsi maestri imperversano nel mondo seguendo queste tre strade per fare tirare la volata a Satana. Usano il ridicolo, usano la loro immoralità e usano il fatto, la storia, per dire che la realtà della venuta del Signore non ci sarà. Usano tutto questo per negare non solo la seconda venuta di Gesù, ma per negare il giorno del giudizio. Non verrà. Ridicolizzano quell'idea. Non vogliono che questo pensiero entri nelle loro menti, perché se entra nelle loro menti, metterà in pericolo il loro stile di vita peccaminoso. E così si creano una filosofia, un modo di pensare. Oggi siamo chiamati a evangelizzare. E fratelli, pensateci, non abbiamo paura anche noi del ridicolo? Perché a volte tentenniamo nel parlare di Gesù e delle sue realtà? Abbiamo paura di essere derisi, di perdere credibilità agli occhi del mondo che ci circonda. Forse che dobbiamo temere i loro discorsi invece intellettuali? Esitiamo di fronte a ciò che erroneamente loro pensano di conoscere con tanta sicurezza. Se userai il tema della venuta del Signore Gesù, ti diranno: la venuta di Gesù non arriverà. Però come Chiesa noi sappiamo, non sappiamo quando, ma è certa e ci dobbiamo preparare per questo. Stamattina, durante la Santa Cena, abbiamo letto Isaia 53:1. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? Chi ha creduto, chi crederà veramente a questa realtà del ritorno di Gesù? E preghiamo per i nostri cuori e per i cuori del mondo che ridicolizza, che rifiuta questa realtà, affinché Dio possa spezzare questa falsa credenza che il Signore ha messo, che Satana ha messo nei loro cuori. Preghiamo. Signore, quest'oggi abbiamo visto un tema molto importante del ritorno di Cristo e in primo luogo, Signore, vogliamo chiederti perdono perché anche noi come credenti viviamo come non credenti, spesso dimentichiamo questa realtà, spesso non ci stiamo preparando per questo ritorno, per questo giorno. Eppure, Signore, è vero, sono passati millenni, ma potrebbe succedere oggi, domani, non sappiamo quando. Signore, che questa dottrina possa trasformare i nostri cuori. Questa mattina ti abbiamo pregato affinché tu possa preparare i nostri cuori e, Signore, oggi tu ci hai messo davanti questa verità. il tuo ritorno, il ritorno di tuo figlio Gesù Cristo. Che questo possa essere, creare in noi, nel tuo popolo, una motivazione, grande gioia, Signore, perché sappiamo che sebbene possano passare tanti, tanti millenni, comunque questo giorno si sta avvicinando. Ma al tempo stesso, Signore, vogliamo affidarti il mondo intorno a noi e affidarti la nostra evangelizzazione. Signore, rafforza i nostri cuori laddove saremo ridicolizzati. Rafforza la nostra evangelizzazione laddove il mondo ci prospetterà una filosofia che sembra avere una certa logica, ma che nasconde, Signore, come abbiamo visto, il desiderio di perseguire altre vie che non sono le Tue. Signore, sappiamo che la Tua parola è vera e che essa porterà il giusto frutto e che tutte le Tue promesse si realizzeranno alla lettera. Signore, vieni presto. Ti vogliamo aspettare. In Cristo Gesù. Amen.